5 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ma allora, davvero non si può fare più niente per l'auto italiana? Il suo destino è ormai segnato. Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti, l'avete sentito nel giornale radio, oggi è arrivato un nuovo segnale che testimonia ancora di più la volontà da parte di Stellantis di fermare la produzione in Italia. Un'importante azienda del suo indotto, si chiama Trasnova, ha comunicato il licenziamento di 97 lavoratori negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Piedimonte, San Germano e Melfi. A questi poi si aggiungono altri 300 dipendenti dei subappalti di Trasnova. E dunque lettere di licenziamento per questi lavoratori. Perché? Perché Stellantis ha detto a Trasnova, a questa azienda, che intende cessare tutti i contratti in essere con lei dal prossimo 31 dicembre. Gli operai non sarebbero più necessari vista la minor richiesta di auto che interessa l'Italia e il risultato 400 famiglie per strada appena prima di Natale. Una notizia che, lo sapete, arriva a pochi giorni di distanza dall'altra che ha agitato molto anche la politica italiana, il licenziamento dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, tanto che anche oggi dai partiti sono arrivate dichiarazioni di fuoco e si è mossa anche Elly Schlein, che ha incontrato i lavoratori di Trasnova a Pomigliano d'Arco. Lavoratori che ora sono in presidio. Ricordiamo che l'indotto dell'auto, le aziende che fanno ad esempio la componentistica dei veicoli o hanno altre commesse, valgono attorno al 6% del PIL italiano. E dunque questa è la situazione della crisi dell'auto che sta attraversando non solo l'Italia ma tutta Europa, ne parliamo da tempo. Adesso però un'altra spia che insomma sembra dirci non c'è via d'uscita. È davvero questa la prospettiva? La filiera dell'auto è ancora salvabile? Proviamo a capirlo nella prossima mezz'ora, andando però innanzitutto nell'epicentro della notizia di oggi. Allora, i licenziamenti alla Trasnova, un centinaio circa di lavoratori che rischiano di restare a casa. In diretta con noi è Mario Di Costanzo, coordinatore della FIOM proprio a Pomigliano d'Arco. Benvenuto, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, Mario Di Costanzo si trova lì al presidio degli operai a Pomigliano. Era nell'aria questa notizia, insomma, come è stata accolta? Adesso che cosa state facendo?
Ma diciamo che noi oggi siamo in presidio con i lavoratori e come le diceva, insomma, noi ce l'aspettavamo questa notizia, perché i segnali allarmanti già c'erano arrivati dall'indotto esterno, dove erano calate le produzioni col conseguente licenziamento di tutti i lavoratori precari. Oggi è toccato ai lavoratori di Trasnova. Noi riteniamo che questa sia solamente la punta dell'iceberg, perché è del tutto evidente che col fatto che oggi rispetto a una capacità installata di 2 milioni di veicoli in Italia si sono prodotti meno di 400.000 veicoli, c'è un problema di produttività. È evidente che questo è stato causato da una mancanza di piano industriale, da una mancanza di investimenti che hanno permesso appunto all'azienda una transizione, l'assenza anche della politica e delle istituzioni che non hanno accompagnato questo processo ci ha messo in grave difficoltà.
Che cosa fanno esattamente gli operai della Trasnova a Pomigliano d'Arco per Stellantis?
I lavoratori Trasnova sono specializzati nella logistica. Loro praticamente operano quando la macchina esce dalla parte finale della linea di montaggio, fanno le ultime operazioni di allestimento e poi queste macchine vengono portate sulle bisarche, dove vengono appunto poi consegnate in tutte le concessionarie d'Italia, d'Europa e del mondo.
L'azienda Trasnova che cosa ha detto ai lavoratori? Che non c'è possibilità di tornare indietro? Qual è la situazione? Insomma, qual è stata anche l'interlocuzione che c'è stata?
Guardi, allora, ieri diciamo che siamo stati molto attenti alle parole di D'Urso, però da parole di D'Urso e il comunicato stampa anche di Stellanti che sembrava aprisse una speranza. Il punto è che poi stamattina, come una doccia fredda, ci sono arrivate le lettere di avvio di procedura di licenziamento collettivo. Quindi è evidente che attualmente il ministro Urso ha preso in giro i lavoratori, perché non può fare un intervento al question time ieri al governo, dove diceva che stavano trovando soluzioni condivise, e poi stamattina arrivano le lettere di licenziamento. Questa cosa non è accettabile, perché si sta giocando con la vita di 97 lavoratori diretti tra Snova, ma a livello nazionale parliamo di 350 famiglie, e questa cosa veramente non è accettabile.
È una cinquantina circa soltanto a Pomigliano d'Arco, dove ora siete in presidio. Leggevo, avete bloccato l'ingresso merci in azienda, nello stabilimento.
Sì, questo è il quinto giorno, però voglio ricordare che qui a Pomigliano siamo 50 tra Snova diretti, e poi ci sono altri circa 40 lavoratori che fanno parte dei subappalti. Sì, questo è il quinto giorno di sciopero, di presidio che facciamo ai cancelli di Stellantis. Stiamo avendo una forte solidarietà da parte di tutte le istituzioni, purtroppo solo dell'opposizione, possiamo dire. È venuto il segretario del PD, è venuto il segretario dei 5 Stelle, ci hanno sostenuto in questa battaglia. Il punto è che qui, fuori ai cancelli, mancano i parlamentari di maggioranza, quelli eletti anche sul nostro territorio, e credo che il grido di allarme di questi lavoratori vada accolto proprio da questi parlamentari, che in questo momento sono assenti e non danno nessun filo di speranza a queste persone. E ci aspettiamo almeno una forma di solidarietà nei confronti di un territorio che, voglio ricordare, dove la disoccupazione a livelli altissimi, e perdere dei posti di lavoro a Napoli, in Campania, è un qualcosa di molto pericoloso. Molto pericoloso, perché queste persone hanno scelto di vivere nella legalità. Mandare in mezzo alla strada una persona di 50 anni significa non dargli più speranza di vivere nella legalità, e questo vorremmo che appunto il ministro lo capisse, ma lo capissero tutte le istituzioni, a partire dal primo ministro, il presidente Meloni.
È molto importante sottolineare anche questo aspetto, Mario Di Costanzo. Poi un'altra cosa per capire meglio come funziona Trasnova, come funzionano le aziende dell'indotto. Trasnova ha delle commesse con Stellantis, solo con Stellantis o anche con altre aziende del territorio?
L'azienda ci ha comunicato che lei è monocommittente, però oltre a comunicarcelo noi comunque sapevamo. Quindi che vuol dire? Che se Stellantis entro il 31-12 non rinnova la commessa a Trasnova,
si va a casa.
Trasnova non ha altra casa. Si va a casa, appunto, c'è un licenziamento, e l'unico elemento che potrebbe dare un po' di sostegno al reddito agli ammortizzatori sociali. Però i lavoratori con grandissima dignità hanno scelto e hanno detto alla segretaria del PD, ma anche a Conte, hanno detto che a loro non interessa la cassa integrazione, perché vivere di assistenzialismo per chi ha lavorato per 30 anni e oltre è veramente uno schiaffo. Queste persone vogliono lavorare, non vogliono essere assistite. È vero, c'è una crisi dell'auto, i lavoratori ne sono consapevoli, però le ultime scelte, le scelte fatte da Tavares, l'ex amministratore delegato, ci danno una fotografia ben reale, che tutti i veicoli mass market, la 600, la Topolino, la Panda, vengono prodotte fuori dall'Italia. Questi veicoli avrebbero sicuramente non risolto la crisi, ma sicuramente l'avrebbero attenuata, e questo purtroppo le istituzioni, il governo non l'ha capito, anzi presidente Meloni, voglio ricordare, faccio un passo indietro nel passato, andò in Serbia a presentare il nuovo modello della Panda. E noi, i lavoratori, ricordano che la Meloni nei suoi spot elettorali, nella sua campagna elettorale, diceva prima agli italiani. E beh, vedere il primo ministro così patriotta andare in Serbia a presentare un modello che produciamo da anni in Italia è stato un ulteriore schiaffo, ce lo vogliamo dire ai lavoratori di questa fabbrica.
Decisamente. Sì.
Hanno sempre prodotto in maniera efficiente. Pomigliano ha vinto medaglia d'oro per la qualità e medaglia d'oro per la produzione di tutti gli stabilimenti europei. Quello che ci ha chiesto la proprietà, i lavoratori quello hanno fatto, hanno raggiunto degli obiettivi. Non capiamo perché oggi si disincentiva questo stabilimento, che è stato sempre tra i più produttivi di Stellantis.
Proviamo a capirlo anche con i prossimi ospiti. Nel frattempo la ringraziamo, Mario Di Costanzo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie ai radiospettatori.
E buona lotta ovviamente a tutti voi.
Grazie, viva la lotta.
Era Mario Di Costanzo, coordinatore della FIOM a Pomigliano d'Arco, dove stamattina la Trasnova, azienda dell'indotto di Stellantis, ha annunciato dunque questi licenziamenti. Ma quindi c'è ancora una speranza per questi lavoratori di fronte alla situazione disastrosa dell'auto che stiamo osservando, stiamo descrivendo, oppure si va a casa, come dicevamo col nostro ospite? C'è ancora qualcosa di salvabile o il destino di Stellantis, insomma, sembra segnato, è quello di una dismissione definitiva della produzione? Che cosa vuol dire questo disimpegno totale? Ne abbiamo parlato con Vincenzo Comito, economista, docente di finanza aziendale del gruppo Sbilanciamoci e tra i massimi esperti del settore in Italia. Siamo partiti proprio da questa domanda: il destino dell'auto in Italia è segnato?
Sì, guardiamo il lungo termine. Stellantis e Renault non ce la fanno a reggere da soli, quindi il loro destino, se c'è, è diffondersi. Probabilmente con l'industria tedesca e se no con i cinesi. Perché dico questo? Beh, prima motivazione: Stellantis non è presente in Asia. L'Asia oggi è il 60% del mercato mondiale dell'auto. Quindi chi non è presente in Asia è difficile che abbia un futuro. Secondo punto. Stellantis è debole sull'auto elettrica e l'auto elettrica ormai è il presente, nonché il futuro ancora di più dell'auto. È molto debole sul software. Il software sempre di più, e nessuno ne parla, è una costituente essenziale di un'auto, e qui ci sono solo i cinesi e Tesla. Poi un'altra cosa di cui nessuno parla, tutti sull'auto elettrica oggi, ma sta per arrivare l'auto a guida autonoma e lì non si hanno notizie di Stellantis o di Renault. Poi anche Stellantis ha dei modelli vecchi. Per quanto riguarda la componentistica, ovviamente in particolare quella italiana risente di molti fenomeni. Primo, il passaggio all'auto elettrica, mentre la componentistica italiana era concentrata sui meccanismi dell'auto meccanica. Secondo, comunque l'auto elettrica ha bisogno di un numero di pezzi molto minore che non l'auto a combustione interna. Terzo, il mercato tedesco e i produttori tedeschi sono in difficoltà, ma la Germania è il nostro principale sbocco all'esportazione per i nostri componentisti. In tutto questo, questo governo non ha la minima idea di dove si trova, di cosa bisognerebbe fare, quindi non so cosa poter aggiungere.
La componentistica si può quindi ancora salvare, secondo lei, se si mettono in campo quelle azioni che le diceva?
Io sono per natura pessimista. Certo, non è che chiude tutto, una parte della componentistica è valida, sta cambiando e quindi si salverà, immagino. È più difficile per quei componentisti che erano specializzati cioè quelli che magari facevano parti per i motori meccanici. Per la componentistica più debole, tentativi di via uscita sarebbe che il governo aiutasse la fusione fra le aziende più piccole, così sarebbero in grado meglio di fare investimenti in tecnologie che pure dovrebbero essere finanziate, fare investimenti in ricerca che pure dovrebbero essere finanziate, aiutarle a trovare degli sbocchi alternativi, magari in Cina o magari in Asia. Si può provare a fare qualcosa, ma ripeto, praticamente tutti i grandi componentisti internazionali, a cominciare da quelli tedeschi, stanno chiudendo stabilimento, stanno licenziando, stanno trasferendo investimenti in Cina.
La politica italiana che strumenti ha, che armi ha in questo momento per salvare almeno il salvabile?
Dovrebbe cercare di finanziare l'acquisto di auto elettriche. Possibile una trattativa ampia con il gruppo Stellantis, ma sa, non è che Stellantis secondo me ce l'abbia in particolare con l'Italia, ha difficoltà in Italia, ha difficoltà in Francia, ha difficoltà gravi negli Stati Uniti, non so cosa
è difficile.
È molto difficile, Certo, però questo governo no, non prova neanche.
Professore, come siamo arrivati a tutto questo? Quali sono le cause di questo grande, gigantesco fallimento industriale di Stellantis?
La storia è molto lunga, non è un singolo atto, è una morte lenta. Io direi che è cominciata da quando Romiti licenziò Ghidella, che era il mago delle auto, è quello che ha tenuto sulla Fiat per un bel po', licenziò per gelosia Ghidella. E da allora l'auto ha cominciato a degradarsi, l'auto Fiat. Pensi che una volta producevamo 1.700.000 auto in Italia e la Fiat rivaleggiava con la Volkswagen. Poi a un certo punto gli Agnelli hanno deciso, visto che i risultati non erano più brillanti, di liberarsi dell'auto, altro passo importante. Non lo hanno fatto esplicitamente, lo hanno fatto guardandosi in giro lentamente, avevano provato con la General Motors, poi sono dovuti tornare indietro. Altro atto che io ricordo, il mago Marchionne, che non credeva nell'auto elettrica e quindi bloccò ogni investimento nel settore. E così via.
E con Stellantis?
Poi, Tavares, come si pronuncia, si è concentrato molto sul taglio dei costi e qui è stato molto bravo. Ha distribuito un sacco di dividendi agli azionisti grazie a queste azioni, ma poi queste azioni di taglio dei costi sono finite, adesso stanno perdendo ricavi perché non hanno i modelli che vuole il mercato. Questo è. Ha trascurato questo piccolo particolare. È stato bravo sui costi, molto meno sui ricavi.
E queste dunque le ragioni, le cause profonde messe in fila da Vincenzo Comito, economista del gruppo Sbilanciamoci, docente di finanza aziendale. Come siamo arrivati a questo punto con Stellantis? Saluto adesso Andrea Malan, giornalista del Domani, esperto di automotive. Benvenuto Andrea.
Buonasera a tutti.
Allora, Andrea, accennava il professor Comito a un aspetto. L'unica speranza per l'automotive europea è quella di aprirsi alla Cina. Sei d'accordo con lui e soprattutto con che formula?
Beh, ci sono due aspetti. Allora, quelli che sono in Cina, cioè i costruttori europei che hanno mantenuto una posizione forte in Cina, si stanno rendendo conto che i cinesi diventano competitivi e li stanno pian piano buttando fuori dal mercato, uso un'espressione forte, ma stanno perdendo quote alla grande, Volkswagen per prima, poi General Motors, anche i giapponesi, quindi vendere là e competere là sarà sempre più difficile. I cinesi stanno loro arrivando qua in Europa, pian piano, per ora non hanno delle quote elevate, hanno delle quote di mercato un po' più alte, proprio nell'auto elettrica in cui si sono specializzati. Stellantis, per citare appunto il gruppo di cui si parla, ha fatto un'alleanza con un'azienda cinese piccolina che si chiama Leap Motor e cercherà di vendere le auto cinesi in Europa, guadagnandoci un po', e ne produrrà qualcuna anche qua in Europa, purtroppo non in Italia, ma in Polonia. Quindi questa è un po' la strategia. Secondo me il discorso cinese è importante per quanto riguarda la concorrenza fatta ed è anche importante perché la Cina è il mercato più grosso che sta andando verso l'auto elettrica e quindi sta un po' facendo da locomotiva verso quel settore. Molti in Europa dicono che si è sbagliato a seguirli sull'auto elettrica, ma in realtà sappiamo che la Commissione europea ha varato un piano, il Green Deal, che prevede una conversione all'auto elettrica per motivi principalmente ambientali, cioè per ridurre la CO2 e frenare il riscaldamento globale. Quindi diciamo è purtroppo una cosa che casca in un momento per l'auto difficile, come è stato detto da Comito prima, sia dal punto di vista storico, quindi c'è una sovrapproduzione derivante da una serie di scelte fatte in passato, sia congiunturale, nel senso che l'anno scorso si sono vendute in Europa 3 milioni di auto in meno rispetto al 2019, cioè rispetto a prima del Covid. Intendiamoci, il settore auto è sempre stato ciclico, quindi ci sta che ci sia un calo, però 3 milioni di auto in meno significano la produzione di 10 o 12 stabilimenti.
Quindi Andrea, per invertire questa tendenza, secondo te quale ricetta bisognerebbe seguire? Se c'è una ricetta in questo momento che si può seguire?
Allora, le ricette che più o meno molti governi stanno seguendo, quelle messe in campo storicamente dal governo italiano, sono in gran parte ricette di breve periodo, quindi cassa integrazione sicuramente per aiutare gli operai. Ricordo che Marchionne una volta disse molto chiaramente che lui non chiudeva gli stabilimenti perché c'era la cassa integrazione, perché non gli conveniva. Se non ci fosse stata, lui avrebbe già chiuso 2 o 3 stabilimenti in Italia. Poi incentivi alla vendita di auto, che però in Italia oramai sono abbastanza assurdi, se così si può dire, perché l'85% delle auto che si vendono qui da noi sono prodotte all'estero, quindi si va di fatto a incentivare molto di più la produzione estera. Ci sono anche incentivi agli investimenti, comunque, per esempio, quando Stellantis ha annunciato che avrebbe convertito una fabbrica di motori, quella di Termoli, in una fabbrica di batterie, c'è stata una trattativa, il governo ha messo sul piatto una parte dell'investimento. Purtroppo Stellantis ha deciso di rinviarlo perché le vendite di auto elettriche non sono ancora salite come si sperava. E qui sta la principale contraddizione, secondo me, dell'azione di questo governo, che sta facendo una battaglia abbastanza di retroguardia contro la transizione ecologica, chiedendo di rinviare il divieto della vendita di auto a benzina dal 2035 ad anni successivi, sta chiedendo di allentare i nuovi standard più severi di emissioni di CO2. In sostanza sta facendo una battaglia a difesa dell'esistente, che oltre a essere di dubbio effetto nell'immediato, sicuramente non promette niente di buono per il futuro, perché se c'è una strada per mantenere un certo tipo di produzione in Italia a un certo livello, sicuramente è aprendosi alle tecnologie del futuro.
E tornando sulla Cina, come si fa a immaginare, insomma, uno scambio commerciale più stretto tra Asia e Europa, se siamo in un contesto in cui si parla di dazi e probabilmente verranno imposti maggiori dazi anche ai prodotti provenienti dalla Cina quando arriverà Donald Trump alla Casa Bianca?
Allora, Trump ha promesso e ha detto che adotterà una tattica di dazi molto elevati. L'Europa anche ha per ora varato dei dazi affermando che i cinesi fanno concorrenza sleale perché sono fortemente sovvenzionati dal governo. In realtà è in corso un negoziato tra l'Unione Europea e la Cina, è possibile che si arrivi ad un accordo o su dazi un po' ridotti o addirittura su una specie di autolimitazione da parte di costruttori cinesi che potrebbero impegnarsi a non vendere a prezzi troppo bassi, una cosa del genere, oppure a limitare le quantità. Un accordo simile è quello che fu raggiunto 20 o 30 anni fa con i giapponesi. Quando io ho iniziato a fare il giornalista, il pericolo non era la Cina ma il Giappone, soprattutto nel settore auto tutti erano terrorizzati dall'invasione giapponese. Poi di fatto da un lato i giapponesi sono venuti a produrre in Europa e dall'altro comunque hanno conquistato, diciamo, delle quote di mercato che sono significative, ma non hanno spazzato via la produzione locale. Quindi, volendo essere ottimisti, raggiungendo una sorta di modus vivendi con i cinesi, sarebbe questa la possibilità. Il punto fondamentale però è che i cinesi stanno già iniziando a guardarsi in giro in Europa e le scelte che hanno fatto finora sono tutte lontane dall'Italia, cioè sono andati a produrre in Ungheria, in Spagna, si parla adesso della Turchia. Sappiamo che il governo ha avuto dei contatti con varie aziende cinesi, il governo italiano, ma per ora non è venuto fuori nulla.
E ovviamente sarebbe a beneficio anche di tutta la grande filiera dell'indotto italiano, della componentistica, sicuramente anche un accordo di questo tipo. È un bel rebus, Andrea, si intrecciano tante cose diverse, insomma dovremo monitorare per capire in che direzione si prenderà. Nel frattempo ti ringraziamo, sicuramente ti rinviteremo per commentarlo insieme.
Grazie a voi, a presto.
Grazie Andrea Malan, giornalista del Domani, tra i massimi esperti del settore. Un bel rebus allora che spetta alla politica cercare di sciogliere, chissà come andrà. Lo vedremo, però ci fermiamo qui adesso per stasera con l'orizzonte delle 20. Torniamo lunedì prossimo, come sempre, dalle 20 alle 20.30. Ci potete seguire anche e riascoltare in podcast e sul sito. Grazie a tutti per essere stati con noi. Un saluto allora da Mattia Guastafiero. Buon weekend.